su Ruth. Bravo, Enzo lo sa bene. E vogliamo studiare questa donna davvero incredibile. E mi hanno detto che la forma femminile di eroe è eroina, e noi studieremo la nostra eroina, che si chiama Ruth. Se avete le vostre Bibbie, avete bisogno di essi, perché vogliamo seguire attraverso questo libro, per poter avere una idea generale della sua vita. Dove si trova Enzo? Dopo che libro? Libro dei? Ruth. Giosuè, Giudici e Ruth. Ecco, magari il nostro sapere dei libri dell'Antico Testamento è un po' minore di quello del Nuovo Testamento, però anche l'Antico Testamento è davvero un tesoro prezioso, che ha delle vite fantastiche da considerare. Allora, libro di Ruth, vogliamo leggere i primi sette versetti per cominciare ad avere un'idea sulla vita di questa bravissima donna. Poi a casa potete leggerlo tranquillamente. Però chi è che vuole leggere questa mattina Ruth 1, dal 1 al 7? Chi è che se la sente di leggerlo? Magari una donna, dato che... Chiara, se la sente di leggere? Prego, Chiara. Una volontaria, involontaria. Grazie. Padre Santo, ti ringraziamo per la tua parola questa mattina, ti chiediamo che questa vita splendente possa servirci da stimolo, che possa essere un modello e una ispirazione per ognuno di noi di essere come Ruth, una donna che nonostante le sfide, gli ostacoli, non ha mollato fino a ricevere la benedizione dalle tue mani. Benediscici questa mattina ad applicare, non soltanto a sentire la tua parola. Nel tuo nome Gesù. Amen. La storia della nostra eroina di oggi è un esempio di risolutezza nel cercare le benedizioni di Dio. Risolutezza. Lui è convinta e diventa piano piano più convinta di quello che Dio farà per lei e non si arrende finché ha in mano la benedizione. All'inizio lo vede soltanto da lontano, ma lei non molla finché ce l'ha nella mano. È una donna che teme Dio, come vedremo, e per questo non dobbiamo pensare che la sua risolutezza significa che lei è pronta a usare delle strategie magari di manipolazione o altro. Non è una donna che le femministe, per esempio, innalzerebbero, non è il tipo di donna bulla come Jezebel o Rebecca nei suoi giorni peggiori. Non aveva gli uomini della sua vita legati al suo mignolo. È una donna che senza abbandonare la definizione biblica di una donna che vive al cospetto di Dio, umilmente ma tenacemente e coraggiosamente percorre la strada che ha davanti a sé. E non è la strada più facile, non è la strada in discesa, non è la scorciatoia, è la strada più ripida quella che lei sceglie, perché sa che nella strada ripida, la strada degli ostacoli, la strada delle sfide, è dove Dio la porta per ricevere la sua benedizione. Non è neanche la strada di fare di testa sua, no, è la strada dell'ubbidienza. E sarà di riconoscere che se lei fa le cose come Dio vuole, la benedizione gli arriverà. Ed è così che lei lascia un segno per Dio sulla terra. E vedremo che è lo stesso modo in cui noi possiamo lasciare un segno su questa terra anche quando ce ne saremo andati. Ruth è una donna che non si arrende finché riceve la sua benedizione. Questo è il messaggio di Ruth. È una donna che non si arrende finché riceve la sua benedizione. Vediamo che all'inizio Ruth parte con delle prospettive che non sono proprio promettenti nella sua vita. Questo lo vediamo in capitolo 1. Abbiamo letto l'inizio di questa storia inquadrando lo scenario e inizia dicendo che questo è il periodo dei giudei, il periodo dei giudei. Nell'Antico Testamento questo è il periodo dopo che il popolo di Dio è entrato nella terra promessa e sono lì da almeno 200 anni. Non ci sono ancora i re arriveranno dopo qualche centinaia di anni, ed è un periodo descritto come un periodo di anarchia morale, a parte che politica, ma soprattutto morale. E se leggete il libro dei Giudei capirete perché lo scrittore dice, se abbiamo il versetto di Giudici, fratello, dice in Giudici 17,6, anche in 21,25, per due volte dice che in quel tempo non c'era re in Israele, e ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Non c'era re e ognuno faceva quello che gli pareva meglio. Versetto 6. Vediamo. Ognuno faceva di testa sua. Questa era l'aria che si respirava ai giorni di Ruth. In alcuni casi, se leggiamo il libro dei Giudei, vedremo che il popolo di Israele era diventato peggio di Sodoma e Gomorra. Peggio di Sodoma e Gomorra. Quello che doveva essere la luce sulla montagna, sul monte, il faro per le nazioni, in questo periodo si è spento. Si è spento. E in questo contesto di buio spirituale nella terra promessa leggiamo che c'è una carestia, sempre in versetto 1. Le carestie nell'Antico Testamento tante volte sono segno del giudizio di Dio. Ed è interessante che Betlemme, che vuol dire letteralmente nell'originale casa di pane, casa di pane, dove abitano questi Efraiti, o Efraiti, non so come pronunciarlo, sono i fruttiferi, in questo posto, con queste persone che dovrebbero essere segno della benedizione di Dio, invece stanno vivendo una carestia. Non conoscono più l'abbondanza, non conoscono più la vita sotto la padronanza benevola di Dio. Non sono più graditi a Dio. E una famiglia, leggiamo qui, si stabilisce a Moab, lasciano Betlemme e vanno quello che saranno una centinaia, 200 chilometri all'altro lato del Giordano a un posto che si chiama Moab. È un'area, è un'immagine forte dell'aria che si respira in questo tempo del popolo di Dio, perché scambiano quello che dovrebbe essere la benedizione, il frutto della terra promessa, lo scambiano per la aridità di Moab. Moab, che era un posto desertico, e nonostante è più benedetto in questo periodo che la terra promessa stessa. E loro invece di considerare la causa della loro siccità morale e anche fisica, fanno di testa loro, se ne vanno nel paese di Moab. Moab è l'opposto di tutto ciò che rappresenta la terra promessa. I moabiti sono una razza che proviene dall'incesto più abominevoli di tutti raccontati nell'Antico Testamento, e ce ne sono parecchie. L'Antico Testamento è come un film di azione, se a voi vi annoia l'Antico Testamento è che non l'avete letto molto dettagliatamente, perché c'è di tutto, persecuzioni, fallimenti, successi, di tutto e di più. Però Moab è l'opposto. Moab il popolo di Moab nasce da questo incesto abominevole raccontato in Genesi 19, 30, 38, non andremo a vederlo. Però la storia è di come dopo la distruzione di Sodoma e Gomorra le due figlie di Lot vanno a letto con il loro padre. Come può succedere questo? Le ragazze hanno strategizzato, hanno fatto che il papà bevesse un po' di troppo, si è ubriacato Lot e con loro hanno fatto due figli. Una la maggiore la prima notte e un'altra la minore la seconda notte. E riescono nel loro piano depravato a portare avanti una famiglia per loro. E il risultato è il popolo di Moab, inclusa Ruth. Anche Ruth parte da questa famiglia. E vediamo che non è proprio una storia di famiglia molto carina, quella sua, quella di Ruth. Moab è l'opposto, come dicevo, di quello che rappresenta il popolo di Dio. Moab è anche un popolo meschino, è un popolo meschino. Quando gli israeliti dovevano entrare nella terra promessa, fu il re dei Moabiti Balak, non il calciatore, il re dei Moabiti Balak, che ingaggiò un falso profeta a noleggio che si chiamava Balaam. E diciamo che la strategia non è che gli è venuta molto bene, perché Balaam, questo che doveva essere un profeta, è venuto ripreso da un asino. Sì, non scherzo. E l'asino era più percettivo spiritualmente che non il profeta Balaam. E vediamo che anche questo fa parte della storia dei Moabiti, in Numeri 22 e 25, potete andare a leggerlo. E questo Moab, amici miei, è il pool genetico, è la storia genetica di Ruth, la stoffa della quale è tagliata questa donna. Sulla carta nessuno darebbe neanche un centesimo per lei. Però vediamo dall'inizio una cosa molto importante da lei. Ed è che lei non permetterà che il suo DNA determini il suo destino. Non lo permetterà. Non permetterà che la sua storia, che il suo pool genetico determini il suo futuro. Tante volte sento persone che usano questa scusa. Infatti anche questa settimana parlavo con un ragazzo e mi diceva: ah, per voi è facile avere fede. Per te e per Deborah è facile, voi siete partiti da due famiglie cristiane che respiravate la fede come l'ossigeno. Lui diceva: la mia famiglia era diversa, la mia famiglia non mi ha portato quello che la vostra famiglia ha portato a voi. E lui aveva creduto la bugia, che il DNA determina il tuo destino. Non è vero. E magari c'è qualcuno questa mattina che sta credendo la stessa bugia, sta dicendo: no, guarda, la mia famiglia è impensabile che io possa essere diverso. Falso. Questo è falso. E la storia di Ruth ce lo dimostra. Lei non permetterà che il suo DNA determini il suo destino. Non sei la vittima delle tue condizioni. Alla fine è solo una scusa. È solo una scusa. No, io sono vittima di metti quello che vuoi nella lista. Non è vero, tu non sei vittima, tu puoi uscire da quelle condizioni e puoi vivere una vita per Dio. La famiglia di Elimelech, questo è il personaggio che si menziona, la famiglia di Elimelech e Naomi sono partiti per Moab e per 10 anni sono stati lì. In questo tempo Elimelech muore, come anche i suoi due figli Mahlon e Chilion. In versetto 6 di capitolo 1, cosa leggiamo? Allora si alzò Naomi con le due nuore, Ruth e Orpa, per tornare dove? Tornare a Betlemme. Dice che Dio ha visitato con pane la casa del pane, se vogliamo. Dio è stato di nuovo propizio verso il suo popolo. Fanno una parte del viaggio, versetto 7, parte con le due nuore, e poi si mise in cammino per tornare. Ad un certo punto lei dice alle sue due nuore: tornate alla vostra casa. Forse fanno metà strada da Moab fino a Betlemme, si gira e dice a Orpa e a Ruth: tornatevene a casa, io non posso darvi più niente, non posso darvi marito, non posso darvi sostegno, non posso prendermi cura di voi. E Naomi dice così, dice: andate, versetto 8. E quando lei dice andate, notiamo che questa parola di Naomi rivela che in questa scelta c'è molto di più che una semplice decisione di dove vivranno per i prossimi anni. Perché dice: andate, tornate, ciascuno a casa vostra, dal vostro popolo, e tornate dai vostri dei, dice. Tornate anche dai vostri dei. Vediamo che Orpa, a questo punto, torna a casa, dice che lei deve tornare perché non si fida di quello che Dio ha in mente per lei. Ma Ruth risponde in versetto 16: non pregarmi di lasciarti per andarmene via da te, perché dove tu andrai andrò anch'io, e dove starai tu io pure starò, il tuo popolo sarà il mio popolo. E questa è la frase: e il tuo Dio sarà il mio Dio. Il tuo Dio sarà il mio Dio. Lei si sta uscendo da quello che è tutto il suo passato. E lei dice: il tuo Dio sarà il mio Dio. Le prospettive di Ruth non sono promettenti per niente a questo punto, però come l'aurora getta luce, pian piano fa andare via l'ombra, così il suo vero carattere piano piano si sta svelando, il carattere di Ruth. La vera pasta di una donna nelle cui orme camminiamo anche noi, tanti generazioni dopo. Vediamo che il suo carattere è forgiato nel forno dell'esperienza, che è stato inciso nelle anime di tanti di noi, inizia qua. Con che cosa? Col timore di Dio. Il tuo Dio, Naomi, il Dio che io ho conosciuto attraverso te, attraverso la tua famiglia, il Dio che è il Dio che io voglio seguire. E Ruth dimostrerà molte caratteristiche che valuteremo, però tutto sorge dal suo timore del Dio di Israele. Questa è la base. Il timore del Dio di Israele. È una donna pia, che vive al cospetto di Dio. Non devo ricordarvi che abbiamo bisogno di donne pie in mezzo a noi, non è vero? In un mondo dove Kesha, Miley Cyrus, e questi sono il modello di oggi, abbiamo bisogno di donne che dicano: il mio Dio sarà il Dio dell'universo, il mio Dio sarà il Dio che io seguirò. Ovviamente lo stesso vale per gli uomini che abbiamo dei modelli di fallimenti totali, anche se il mondo li innalza come degli esempi da seguire. Noi abbiamo bisogno di uomini che seguono Dio, che dicano come diceva Ruth: il tuo Dio, il Dio di Israele sarà il mio Dio. A differenza, Orpa cosa fa? Orpa molla tutto. Orpa se ne torna a casa. Dice che non ha speranza, in versetto 14, Orpa baciò la suocera, ma Ruth non si staccò da lei. Orpa sarebbe una buona candidata per il programma Grande Fratello, secondo me. È sleale, e va fino che gli fa comodo e poi molla tutto. È sleale. Cambia opinione, cambia idea nel momento più critico. Ma Ruth no, Ruth è una donna pia, timorosa di Dio, e anche una donna leale, versetto 17. Dice: dove morirai tu, morirò anch'io, e là sarò sepolta. Il Signore mi tratti con il massimo rigore, se altra cosa che la morte mi separerà da te. E quando Naomi la vide fermamente decisa ad andare con lei, non gliene parlò più. Solo la morte separerebbe Ruth da Naomi. Vediamo qui la lealtà. Siete donne leali? Siete donne leali per andare fino alla morte con le persone che sono nella vostra vita? Siete fermamente decise per essere accanto alle persone che amate, accanto alle persone che sono intorno a voi? Spero che siamo come tutti. Fermamente decisi. Uomini, non dobbiamo anche noi cadere nella trappola di Orpa, di tornare a casa quando le cose diventano difficili. Dobbiamo anche noi essere delle persone, degli uomini, che dicono: non mi separerò di questa scelta che io ho fatto, anche se mi costerà la vita. Che Dio ci dia uomini e donne con questa risolutezza, con questa decisione. Lo spirito del secolo cosa dice? Lo spirito del secolo dice: ti meriti meglio di lui o di lei. Ti meriti meglio. Lascia questa persona, lascia questa situazione, tu ti meriti meglio di questo. Un'altra bugia dello spirito di questo mondo dice: la felicità ma perderai la benedizione.
Un'altra bugia: il vado che ti porta il cuore. Se ti fa sentire bene, allora
vai. Questa non è la voce della lealtà. La lealtà dice: io non mollo, io non ti lascio. Naomi, io non ti lascio anche se mi costerà la mia vita. Che Dio ci dia un carattere come quello. Ci arrendiamo. Questa è la strada della benedizione. Per quanto voglia dire il mondo diversamente, questa è la strada della benedizione. E Ruth lo sperimenterà, e anche noi lo sperimenteremo se teniamo duro.
La seconda cosa che vediamo della storia di Ruth
risoluta, leale e pura.
E una donna risoluta, leale e pura, quando procura benedizioni per sé e per la sua eredità attraverso Boaz.
Ok? Capitolo 2, dal 4 fino al 4, vediamo questo. Una donna risoluta e leale che procurerà una benedizione per sé e la sua eredità. In questa sezione, se volete guardare nelle vostre Bibbie, se ce l'avete, leggiamo che Naomi e Ruth adesso sono arrivati a Betlemme. È il periodo in cui si comincia a mietere l'orso, vediamo in versetto 22 di capitolo 1. E in versetto 2 vediamo che ciò che agli occhi sembra una donna di nulla è un vero diamante di Dio. Quello che agli occhi sembra una donna di nulla è un vero diamante. Versetto 2, vediamo che lei prende l'iniziativa. Lei dice a Naomi: lasciami andare nei campi a spigolare dietro a colui che agli occhi del quale avrò trovato grazia. Voglio andare a spigolare dietro quelli che mietono. In sostanza cosa voleva fare Ruth? Voleva andare a prendere le briciole di quello che lasciavano dietro i mietitori, sperando che loro farebbero cadere qualcosa. Lui vuole, nei giorni di oggi sarebbe come rovistare nei rifiuti per cercarsi una vita. E vediamo che questo è il suo carattere, di prendere l'iniziativa. Non aspira a avere tutte le ricchezze di Egitto, vero, in questo momento. Non ha delle aspettative grosse, lei vuole soltanto cercare di fare qualcosa per cambiare la sua situazione. E si contrasta con l'atteggiamento di Naomi. Naomi, quando è tornata a Betlemme, se guardiamo in versetto 20 di capitolo 1, non fa altro che lamentarsi della situazione. Incontra le prime conoscenze in un modo esagerato, puoi quasi sentire i violini dietro. Na, 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 na. Dice: non chiamatemi più Naomi, abbondanza, mia dolcezza, chiamatemi Mara, perché sono triste. Poi dice: sono andata ricca, avevo abbondanza, ma il Signore mi ha ridotto a una poveraccia. E vediamo qua i due approcci alle sfide della vita. Puoi rispondere alle sfide, come questa mattina, le sfide che abbiamo. Non ci lamenteremo. Ok? Contrastiamo il modo di rispondere di Naomi alle sfide che aveva davanti a sé, lei che risponde con lamentele, o la risposta di Naomi. Cosa fa Naomi? Naomi non è che si mette a lamentarsi, decisamente, diligentemente decide: io farò quello che posso per cambiare la mia situazione. Forse non sono le ricchezze di Egitto quello che cerco adesso, ma qualcosa posso fare per cambiare e migliorare la mia situazione. La domanda per te è questa: quanto tempo sprechi tu a lamentarti invece di fare qualcosa di produttivo? Quanto tempo sprechi? Non è un problema solo delle donne, però cominciamo con le donne, ok? Molte volte sento i miei figli. Lamentazioni sui figli, si comportano male, non mi rispettano. Il mio lavoro, mi fanno lavorare al lavoro. Immagina che cosa strana. È sicuramente il bersaglio che più piace lamentarsi. Il mio marito. E qualche donna dice: io comincio a credere un po' alla teoria dell'evoluzionismo, perché mio marito veramente assomiglia tanto a un gorilla. E si lamentano. E gli uomini non è che sono molto meglio. Gli uomini molte volte vorrei avere delle copie finte dei premi Oscar per le recitazioni che mi fanno. Non ti puoi immaginare quello che mi è successo. Capitano tutti a me. Ieri mi si è spento l'internet, oggi mi si è sgonfiata la ruota della bici e io vorrei avere lì delle persone che per recitazione, un premio per il migliore attore. E vediamo che il nostro scatto è quello di lamentarci. Però vediamo che il lamentarsi in questo caso non serve a niente, e quello che Ruth decide di fare
è fare qualcosa di produttivo. E guarda che le cose produttive non sono sempre le cose più luccicanti, non è che c'è tanto di eccitante nelle cose produttive, però vediamo che sono le cose che veramente fanno la differenza ed è la strada della benedizione quando decidiamo di essere diligenti come lo era Ruth. Spigolare dietro i spigolatori come una senza tetto va bene, se questo che devo fare lo faccio. Ed è quello che ha scelto di fare Ruth. Non c'è tempo di lamentarsi, diceva lei. Devo darmi da fare, devo cercare di crearmi un futuro in qualche modo. In versetto 3 vediamo che per caso si trova a lavorare nella terra di un tale Boaz. Boaz, bel nome. Se qualcuno sta cercando nome per qualche figlio, Boaz mi sa che è un buon nome. Boaz, per caso, è interessante questa parola, li mette giusto per farci ricordare che nella vita con Dio non ci sono veramente i casi. Però per caso della famiglia di Elimelech, e qui questo personaggio vedremo che è un personaggio centrale della nostra storia, è un uomo potente, come leggiamo qui, che a differenza di Ruth ha la capacità di cambiare l'andamento delle cose per Ruth e anche per Naomi. E lui cosa vede? Lui vede in versetto 7 che questa donna Ruth è una schiacciasassi, è questo che attira l'attenzione verso di lei. Chiede agli spigolatori chi è questa donna, in versetto 7, e loro rispondono: è venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino a ora. Lei lavora fino dal mattino, fino alla fine della giornata. E questo fa capire a Boaz che questa è una donna speciale. È una donna che non si sente vittima delle sue condizioni. E lei vede e poco a poco attira di più l'attenzione di questo uomo pio. Donne, volete attirare l'attenzione di uomini pii? Imitate Ruth. Imitate Ruth. Anche i vostri mariti. I mariti si spera che siano uomini pii. Volete continuare ad attirare il loro fascino? Imitate Ruth nelle vostre vite. Genitori, vogliamo che le nostre figlie attirino a sé uomini pii invece dei rifiuti del mondo? Facciamo crescere delle piccole Ruth in mezzo a noi, che attirino delle persone come Boaz. Coltiviamo delle piccole Ruth. Donne, imitate Ruth, noi uomini siamo chiamati a imitare Boaz. Vediamo come lui si rivolge, la prima conversazione che lui ha con lei, dice: ascolta figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo e non allontanarti da qui, ma rimani con le mie serve. E continua con questa conversazione. E vediamo come lui tratta Ruth. La tratta in un modo splendido, prima la chiama figlia, gli parla con affetto. È un uomo da rispettare, un uomo sobrio, così che lui può parlare così a una donna senza che lei si senta minimizzata. Un altro uomo, se chiama figlioletta a una donna, viene preso in giro, ma Boaz no, perché è un vero uomo che attira il rispetto delle persone intorno a sé. Non è un parlare dall'alto in basso, è un parlare affettuoso, protettivo. Boaz la accoglie e la dice: rimane qui e diventa parte delle mie serve. L'accoglie, si prende cura di lei, dei suoi bisogni fisici. In 2:16 dice ai suoi servitori: strappate anche per lei. Lui sta per prendersi cura di Ruth, agisce da vero uomo. Offre protezione, dice: ho ordinato, versetto 8, che non ti tocchino, che non ti tocchino. La offre protezione da quello che potrebbero essere i pericoli intorno a lei. Per quanto le donne possano considerarsi e dirsi emancipate, in fondo vogliono un uomo così. Qualche amen? Vogliono uomini così, protettivi, che si prendano cura, che la proteggono. È questo che vogliono. E cosa ho da dire agli uomini? Soddisfiamo le loro aspettative. Amen? Soddisfiamo le loro aspettative. Facciamo meglio in essere uomini a livello di Boaz. Il futuro di Naomi e di Ruth è incerto da quando sono usciti da Moab, però per conto della pietà di Ruth, la determinazione di Ruth, la lealtà di Ruth, un raggio di luce appare nell'orizzonte. Perché Boaz può essere il canale di benedizione per loro. E di questo Naomi si rende conto per la prima volta, l'abbiamo lasciata con le sue parole di lamentela e di pessimismo, però in 2:20 lei dice, sia egli benedetto, Boaz, dal Signore, perché non ha rinunciato a mostrare ai vivi la bontà che ebbe verso i morti, e aggiunse, questo uomo è nostro parente stretto e di quelli che hanno su di noi il diritto di riscatto. Parola chiave in tutto il racconto di Ruth. Goel, è il nostro Goel, il nostro Redentore. Il nostro Redentore. E lui in sostanza chi è? È colui che può redimere loro della loro situazione disperata nella quale si trovano. Può essere il canale della benedizione nelle loro vite. Ricordiamo che Naomi aveva perso il suo terreno, non aveva più il suo status che era collegato nei tempi antichi ad avere dei terreni, la sua eredità familiare non ce l'aveva più ed è in sostanza una esiliata. Non ha posto dove andare, non ha casa. Ma lui, Boaz, può cambiare tutto. Può essere il loro Redentore. E adesso entriamo in una scena che a alcuni sembra un po' strano. In versetto 3, Naomi le darà delle indicazioni a Ruth per come lei può, come dire, raggiungere, può ricevere la benedizione che viene incanalizzata attraverso Boaz. E la motivazione sua in versetto 1 e dice, figlia mia, io devo assicurarti una sistemazione perché tu sia felice. Boaz con le cui serve sei stata, non è forse nostro parente? E lei vuole che lei stia bene, vuole in qualche modo ricompensarla per la lealtà che ha dimostrato verso di lei stessa. E lì dà delle indicazioni, 7 indicazioni per essere precisi. Numero 1 dice di lavarsi, versetto 3, lavati. Poi dice che si deve profumare, poi deve indossare il mantello, poi deve scendere nell'aia, dove si stava lavorando con l'orzo, o deve osservare dove Boaz dorme, poi deve alzargli la coperta dei piedi, e poi numero 7 deve ascoltare tutto ciò che lui dirà. A prima lettura uno dice, aspetta un attimo, questo non mi sembra proprio l'attitudine, il comportamento di una donna virtuosa. Cosa sta succedendo qui, in questa aia, come vedremo, verso la mezzanotte? Sembra che lei sia pronta ad usare le sue armi femminili per ricevere dei favori sessuali. Siamo onesti su questo. Sembra così. Sembra che questo atto di alzargli la coperta dei piedi e tutto quanto sia questo il proposito. Ma noi dobbiamo capire che questa non è una scena sessuale. Non è una scena sessuale. Prima di tutto sia Boaz che Ruth sono due persone timorati di Dio. Boaz dice, tutti noi sappiamo che tu sei una donna virtuosa. Versetto 11. Newsflash. Notizia flash. Nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento le prostitute non sono donne virtuose. Ok? Ma lui la chiama così. Poi vediamo anche più avanti, in 4:13, che dopo che sono sposati, egli entrò da lei, dice 13 di capitolo 4, solo dopo che sono sposati. Questo è il linguaggio della consumazione del matrimonio. Vediamo anche in questo caso che quando lei si mette questi vestiti nuovi, lei sta mandando un segnale che lei è pronta per il matrimonio. Finora portava le vestimenti della vedova e questo per Boaz gli faceva capire che lei non era disponibile. Invece nel cambiare abito lei dimostra il contrario. Quando gli alza la coperta dei piedi, in versetto 7, gli alzò la coperta dalla parte dei piedi, molte persone pensano che questo è scoprire la sua nudità, ma non è così. La parola che si usa è alzare la parte dei piedi, proprio dei piedi, e mette enfasi sulle gambe intere. Il proposito dell'autore di darci questa scena è che lui vuole mettere in mostra che anche in una società così depravata, dove potrebbero aver fatto di tutto e di più, loro si mantengono puri. Loro potevano scatenarsi quella notte con desiderio passionale e sessuale, ma loro si sono mantenuti puri in quella notte. Il contesto spirituale di questo periodo è che ognuno faceva quello che voleva. Mettetevi nei panni di Boaz, uomini. Tu hai una donna con te a mezzanotte, tu potresti fare quello che vuoi e mandarla a casa senza che nessuno se ne accorga. Invece lui fa completamente l'opposto. Il punto principale è che Ruth va da lui, lei prende l'iniziativa. Con risolutezza, con quello che le caratterizza, egli chiede a lui di sposarla. È questo che vediamo in versetto 9. Versetto 9, bellissimo versetto, è un modo bellissimo in cui lei si dimostra disposta, disponibile per essere sua moglie. In un modo, come dire, che non è troppo diretto, lei dice, quando lui la chiede chi sei, sono Elia, e lei rispose, sono Ruth, tua serva. Stendi il tuo lembo del tuo mantello sulla mia serva perché tu hai il diritto di riscatto. Che bel gesto. Stendi il lembo del tuo mantello. Coprimi con il tuo mantello. È una frase bellissima che dimostra che lei in lui sta cercando un protettore. Prenditi cura di me, diventa il mio amico intimo. Provvedi per il mio affetto, con il tuo calore. Non dice come una pazza, sposami, sono disperata. No, lei si dimostra con il coraggio e con il carattere che la caratterizza, che lei vuole che lui sia l'uomo della sua vita. È una bellissima immagine. E non si ferma lì, perché parla anche di colui che ha il diritto di riscatto, che vedremo la parte principale, la parte fondamentale di quello che lei sta chiedendo. È una mossa rischiosa per Ruth, perché Boaz potrebbe rispondere in vari modi diversi. Potrebbe pensare che questo gesto da parte di Ruth è come una prostituta, che lei veramente sta cercando dei favori sessuali e potrebbe mandarla via. Ma come Giuseppe, lui non cade in questa tentazione. Quando Giuseppe stava per cadere, neanche lui cade in questa notte. Non si abbandona alla sua carne. Potrebbe anche, come dire, pensare che lei era una prostituta e cercare di mandarla via. Poteva usarla come una prostituta o poteva mandarla via perché lui era un uomo pio. Non fece neanche questo. Cosa fa invece? Interpreta il gesto di Ruth tale come lei lo intendeva. Come un gesto puro, un gesto chiaro e sincero. Lei lo intendeva così. Lei voleva essere sua moglie a tutti gli effetti. In 1 Corinzi 13:5 leggiamo la frase, l'amore non sospetta il male. Lui non ha sospettato il male da parte di Ruth, ha sospettato il bene. E lui capisce benissimo, non si sente, come dire, manipolato, ora cosa faccio? Lui dice, benedetta sei dal Signore. Lui non sa neanche quanto sarà ancora lei benedetta, ma dice, sì, benedetta dal Signore. Lei non era andata dietro i giovani, lui era un uomo più grande di lei, non era andato dietro tutto quello che il mondo cerca, lei aveva cercato la benedizione del Signore attraverso Boaz. Questa scena di purezza, questa scena di, come dire, di due persone che vanno oltre le aspettative del mondo, uno schiaffo in faccia sia per la cultura di allora che sia per la cultura nostra. Loro avevano tutte le carte in mano per cadere, ma il messaggio di Ruth è che le persone giuste, come dobbiamo essere noi, si elevano al di sopra del modo di agire del mondo, non camminano nelle orme del mondo, si elevano al di sopra. E Ruth si eleva al di sopra del modo di fare del mondo quando lascia tutto e accompagna Naomi. Boaz si eleva al di sopra del modo di fare del mondo quando generosamente alla povera vedova gli dà tutto quello di cui ha bisogno. E vediamo anche qui che Ruth e Boaz si elevano di sopra del mondo, anche se magari la voglia c'era, in un momento quando potrebbero aver fatto quello che volevano. Ma non lo fecero. Non lo fecero. Pensate, se Ruth e Boaz avessero peccato in quella notte, non sarebbero la coppia che ha lasciato un segno alla loro posterità per tante generazioni, anche su di noi. Che in Cristo siamo collegati a questa coppia, a questa famiglia. Loro sono i bisnonni di Gesù Cristo per conto della loro fedeltà. Hanno lasciato un segno anche nelle nostre anime. E noi vediamo in loro questa coppia per conto del non scendere a compromessi quando potevano averlo fatto benissimo. L'ultima cosa che vediamo è che sposando Ruth riceve più benedizioni di quanto immagina. Sposandosi con Boaz riceve più benedizioni di quanto immagina. E questo lo vediamo da 4:13 fino alla fine del libro. Boaz è onorato di poter essere il marito di una donna così eccezionale. È onorato. Però c'è un altro che può esercitare prima di lui il diritto di riscatto, che sarebbe acquistare il terreno che apparteneva a Naomi e anche prendersi come moglie Ruth. E Boaz deve superare l'ultima prova, dato che c'è una persona che ha questo diritto di riscatto. E questo familiare che leggiamo in versetto 4 rispose: farò valere il mio diritto. Oh, qua sembra che c'è qualcosa che farà che tutto il progetto vada a rotoli. Però poi Boaz dice una cosa: se prendi questo terreno dovrai sposarti anche Ruth. E questo è un uomo piccolo del cui stiamo parlando, l'altro familiare. E lui, come tanti uomini, quando vedono un poco di responsabilità, scappa via come un dannato. No, io volevo i benefici ma non la responsabilità, non ci eravamo capiti prima. È un uomo piccolo, è un uomo che è egoista. Non voglio rovinare la mia eredità sposando lei, dice in 4:8. È un uomo codardo e contraddistingue con Boaz, che è generoso e protettivo. E in 4:13 leggiamo che Boaz e Ruth si sposano e subito lei rimane incinta con un figlio che, secondo 4:14, è chiamato colui che ha il diritto di riscatto, il Redentore. Il Redentore letteralmente vuol dire: il Signore ti ha permesso che oggi non ti mancasse un Redentore, è la parola che si usa letteralmente, uno che ti acquisterà del tuo passato disperato e buio e ti darà un futuro. Ti è nato oggi. Uno che ti acquisterà di tutto quello che finora ti è andata male e ti darà una speranza. Non parla di Boaz. Non parla di Boaz perché dice: il suo nome, il nome del bambino, sarà celebrato in Israele. Sarà celebrato. Interessante, qua si uniscono alcuni fili. Obed, che è la forma accorciata di Abdia, vuol dire servo del Signore. E questo piccolo Obed, questo servo del Signore, punta il dito a colui che sarà il servo del Signore per eccellenza, che verrà generazioni dopo. Vediamo che anche dice che lui diventò il padre di Isaì, padre di Davide. C'è un collegamento con questa linea genealogica attraverso il quale porterà il Salvatore, il vero Davide, il Davide per eccellenza, il re non solo di Israele, ma il re dei re, il Signore dei Signori. È lui che è nato a Ruth. Avevano detto che sarebbe benedetta, immagino che anche lei si immaginava quello che significava essere benedetta in questa proporzione. Sarà il bisnonno di Davide. E come Maria nel Nuovo Testamento, Ruth è sommamente benedetta. Come Maria lei può dire che è favorita della grazia di Dio, una grazia immensa. Ha partorito il servo del Signore. Che porta quel servo del Signore per eccellenza? Partorisce il Redentore, colui che ha il diritto di riscatto, non solo per lei, giusto? Ma il diritto di riscatto, il Redentore per tutta l'umanità. Colui che può riscattarci a noi, ognuno di noi, da un passato disperato e buio. Gesù Cristo. Amen. Colui che può redimerci da sotto la schiavitù delle situazioni che ci tenevano sotto, soprattutto il peccato. E questo punta il dito a colui che verrà a redimerci e che noi oggi sappiamo benissimo chi è, e che lascia la domanda ad ognuno di noi: se noi siamo pronti a lasciare che Gesù eserciti il suo diritto di riscatto su di noi. Lo farai questa mattina? Lui è il Redentore. Cosa ti aspetti tu? Cosa ti aspetti per ricevere la preziosa eredità che aspetta a te? Colui che ha il diritto di riscatto. Alla fine è un'analogia bellissima. Non solo una storia bellissima, una analogia di come anche noi, per mezzo di Gesù, possiamo ricevere la benedizione di un futuro insieme a Lui. Una eredità incorruttibile. Ruth è senz'altro un bellissimo modello sia per le nostre sorelle che per noi uomini. E voglio finire leggendo da Proverbi 31, dal 10 al 31. Vediamo incarnato, se vogliamo, tutti questi valori nel personaggio di Ruth. Però voglio che siamo sfidati tutti. Sicuramente sarà una sfida anche per le nostre sorelle. In Proverbi 31, versetti dal 10 fino alla fine. Una donna virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore di suo marito confida in lei ed egli non mancherà mai di provviste. Lei gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e lavora gioiosa con le proprie mani. È simile alle navi dei mercanti, fa venire il suo cibo da lontano. Si alza quando ancora è notte, distribuisce il cibo alla famiglia e il compito alle sue serve. Posa gli occhi sopra un campo e l'acquista, con il guadagno delle sue mani pianta una vigna. Si cinge di forza e ai fianchi e fa robuste le sue braccia. Sente che il suo lavoro rende bene, la sua lucerna non si spegne la notte. Mette la mano alla rocca e le sue dita maneggiano il fuso. Tende le palme al misero e porge le mani al bisognoso. Non teme la neve per la sua famiglia, perché tutta la sua famiglia è vestita di lana rossa. Si fa dei tappeti a vesti di lino finissimo e di porpora. Suo marito è rispettato alle porte della città quando si siede tra gli anziani del paese. Fa delle tuniche, le vende, delle cinture che dà al mercante. Forza e dignità sono il suo manto e lei non teme l'avvenire. Apre la bocca con saggezza e ha sulla lingua insegnamenti di bontà. Sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane di pigrizia. I suoi figli si alzano e la proclamano beata e suo marito la loda dicendo: molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi tutte. La grazia è ingannevole e la bellezza è cosa vana, ma la donna che teme il Signore è quella che sarà lodata. Datele del frutto delle sue mani e le opere sue la lodino alle porte della città. Ruth è un esempio forte di questa donna virtuosa. Cerchiamo noi, donne in primo luogo, ma anche noi, in quanto è applicabile a noi, a seguire nelle stesse orme di questa donna di fede che aveva la diligenza e la fede per acquistare per sé una benedizione dal Signore. Preghiamo. Signore, grazie per questa mattina, grazie per questi esempi che tu ci lasci, che sono esempi sicuramente da imitare, però che soprattutto puntano a colui che è il nostro Redentore, che loro avevano una fede nelle cose non visibili e che, Signore, appianarono la strada, furono utilizzati da te per poi poter aprire le porte a tutti noi che veniamo dietro, che seguiamo le loro orme, per poter essere acquistati dalla nostra situazione disperata nella quale vivevamo senza di te. Signore, grazie per questa mattina, ti chiedo di applicare tutte queste cose alle nostre vite, che non siano soltanto cose che noi ascoltiamo e poi li dimentichiamo, ma che possiamo ubbidire tutto quello che la tua parola ci insegna. Nel nome tuo Gesù. Amen.